Vogliamo continuare il nostro studio attraverso la scrittura, la comunicazione attraverso la scrittura. Abbiamo dato questo titolo perché tante volte quando si parla di comunicazione si parla più di metodi, diciamo, umani, mentre dimentichiamo che noi abbiamo la sorgente migliore, la parola di Dio, che ci insegna come usare bene le nostre parole. Il titolo di oggi è Scegliere le parole giuste, prima parte. La prossima volta finiremo con la seconda parte. Quindi scegliere le parole giuste, questo è quello di cui vogliamo parlare oggi. Ma prima ricordiamo che le parole uccidono, le parole conferiscono vita, possono essere veleno, ma possono essere frutto. Scegli tu, siamo noi a scegliere come usare le nostre parole. Però una cosa che ci dobbiamo ricordare, le nostre parole non sono mai indifferenti, le nostre parole non sono mai neutre. O sono buone o sono cattive. A volte pensiamo, vabbè, era una cosa neutra. La cosa neutra nella scrittura non esiste. C'è giusto, sbagliato, bene, male. Quindi anche per quanto riguarda le nostre parole, non esiste la fase neutra. Quindi noi utilizzeremo sempre le nostre parole in base a queste tre categorie che abbiamo visto. Parole oziose, parole micidiali, e parole di vita. Come ho detto sempre, le ho divise in tre categorie, ma in realtà sono due categorie, perché le parole oziose e micidiali sono parole di morte, mentre parola di vita è semplicemente parola di vita. Le parole oziose tante volte possono sembrare quelle parole quasi neutre. Perché? Perché magari diciamo una cosa tanto per parlare e pensiamo, vabbè, è neutra. No, no, non è mai neutra. Anche quella parola oziosa è una parola di morte, come abbiamo visto. Quindi noi ci troviamo a combattere una battaglia per quanto riguarda le nostre parole. E l'ultima volta abbiamo detto cosa dobbiamo fare prima di parlare. Prima di parlare, pensa, pensa. E abbiamo fatto anche un acronimo con questa parola pensa. Quindi la pista, prima di parlare, chiediti. E, edifica? N, è necessaria? S, è sincera? A, aiuta. Quindi ogni volta prima di parlare dobbiamo pensare, ma quello che sto per dire edifica la persona? È necessaria? È qualcosa di sincero? Aiuterà quella persona? Naturalmente all'inizio può sembrare un po' meccanico, ma andando avanti, iniziando le prime volte a farla anche magari un po' meccanicamente, poi inizieremo a far sì che questo acronimo diventi nostro. E quindi in modo molto naturale, quando parleremo, prima di aprire la bocca, pensiamo, ma questa parola edifica, è necessaria, è sincera, aiuta? Non staremo lì a farci tutta questa domanda, però istantaneamente riusciremo a capire se è una parola che deve uscire o non uscire dalla nostra bocca. E ancora più facile sarà quando? Quando siamo ripieni dello Spirito, perché quando siamo ripieni dello Spirito siamo guidati da Lui, come dice la Scrittura. E quindi quando siamo ripieni dello Spirito andiamo liscio con le nostre parole. Il problema è che molto spesso pensiamo di essere ripieni dello Spirito e in realtà non lo siamo. E quindi noi pensiamo di dire parole di vita, in realtà sono parole di morte. Proverbi 15:28. Il cuore del giusto medita la sua risposta, ma la bocca malvagia, la bocca degli empi sgorga cose malvagie. Allora, il cuore del giusto medita, cioè pensa profondamente a quello che deve dire. Non dice la prima cosa che gli viene in mente. Non è istintivo che gli dice una cosa e poi dice, ah caspita, se non avessi detto quello, questa parola adesso fa danno. Posso chiedere scusa? Sì, posso chiedere scusa, però quella parola ormai è uscita. E infatti, la bocca degli empi, dalla bocca degli empi, sgorga cose malvagie. Cioè, una persona che non ha autocontrollo, che dice quello che pensa, nel modo naturalmente sbagliato, è una persona empia, cioè che non sta seguendo Dio. E ogni volta che noi diremo qualcosa che ferirà l'altra persona perché siamo stati precipitosi nel parlare, allora capiremo che in quel momento in realtà non eravamo ripieni dello Spirito, perché il frutto dello Spirito, abbiamo detto tante volte, è autocontrollo. Quindi il giusto pensa alla sua risposta prima di darla, per usare parole giuste ed appropriate, mentre l'empio che cosa fa? L'empio parla d'impulso. L'empio è un po' quelle persone che parli la sera con questa persona E mentre parli con questa persona ti dà delle risposte, boom, 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 veloci, veloci, che dimostrano quello che è nel suo cuore. E il giorno dopo ti dirà, ah no, non volevo dire quello. Però in realtà quello che è uscito era la verità. Perché da noi, dal nostro cuore, viene fuori dalla nostra bocca quello che c'è nel nostro cuore. E quindi quelle parole che la persona il giorno dopo vuole in un certo senso ritrattare, non le deve ritrattare, perché era quello che era realmente nel suo cuore. Quindi è importante capire che il problema non è solo un problema di parole, di come utilizzare i nostri vocaboli, ma un problema che va molto, ma molto più profondità, direttamente dal nostro cuore, dal nostro rapporto personale con Dio. Quindi quando utilizziamo parole oziose, quando utilizziamo parole micidiali, il problema sta nella nostra relazione in quel momento con Dio stesso. Allora, per caso vi ho detto di leggere Efesini capitolo 4 e 5, perché in questi due capitoli di Efesini c'è una guida pratica e semplice per scegliere con saggezza le nostre parole. E qui praticamente troviamo tanti esempi di come usare le nostre parole. E noteremo una cosa, noteremo che c'è quello che abbiamo chiamato tempo fa il principio della sostituzione. Non solo non devo fare una cosa cattiva, ma devo farne una buona. Quindi non tenere astio, ma per esempio perdona, ho fatto un esempio. Oppure dirà, non dire la bugia, ma di la verità. Perché tante volte diciamo, boh, non dico la bugia, non dico niente. No, non devi dire la bugia, ma devi dire anche la verità. Ok, quindi c'è questa sostituzione. Allora, leggiamo il primo brano, Efesini capitolo 4, da versetto 11 a 15. Parla della Chiesa e dice, è lui, cioè Gesù Cristo, che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. E qui troviamo subito la prima domanda che avevate per casa. Secondo Efesini 4:15, cosa dobbiamo seguire? Cosa avete trovato? Ok, la risposta è semplice perché dice, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Qui parla di due cose, parla della verità e parla dell'amore. Ma di che verità sta parlando qui? Qui sta parlando della verità biblica, perché stava parlando dell'edificazione, stava parlando della Chiesa, non sta parlando in un certo senso della verità come essere sinceri, ma sta parlando della verità biblica. Quindi, prima cosa, scegli parole di verità biblica. Quindi, prima scelta, noi dobbiamo scegliere parole di verità biblica. Studia la Bibbia per non dare dei consigli del genere, secondo me, io penso che. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo imparare per parlare nel modo che Cristo desidera è che impariamo la scrittura. Perché? Perché noi possiamo consigliare, dare consigli giusti. Come? Attraverso la scrittura. Perché la scrittura ha la risposta a ogni problema. Naturalmente dobbiamo cercarla nella scrittura, però la Bibbia ha una risposta per qualsiasi problema. Quindi è importante che quando parliamo con le persone scegliamo parole di verità biblica. Quindi non consigliare secondo me, non consigliare io penso che. Perché tante volte noi possiamo dare anche consigli abbastanza buoni, secondo me io penso che. Però dobbiamo chiederci cosa dice la scrittura, cosa dice Dio per affrontare questa determinata situazione. E sapete, tante volte Dio pensa il contrario di quello che pensiamo noi. Lui tante volte fa dei paradossi. Cioè noi pensiamo che la cosa migliore è fare così, 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 e Dio ci dice tutto il contrario. Fai un'altra cosa. Per esempio, se qualcuno ti fa del male, noi diciamo tornaglielo. giusto, questo è quello che si dice, no? Tornaglielo. Invece Gesù dice, dagli anche l'altra guancia. Poi dovremo vedere bene cosa significa. Però significa, fai un'azione che l'altra persona rimane di stucco, rimane perplessa. Quindi noi dobbiamo imparare a scegliere parole di verità biblica. E quindi è di vitale importanza parlare l'uno l'altro ogni giorno biblicamente. Quindi utilizzare la scrittura, utilizzare concetti della scrittura. Non sto dicendo che dobbiamo parlare solo citando versetti, però i concetti dei versetti sì. Se poi vogliamo citare versetti, tanto meglio, perché ricordiamo che la parola di Dio ha autorità e quindi dobbiamo dire la verità biblica, così come va. E a volte però la verità biblica può fare male. Perché? Perché parlando con le persone gli dici questo è un peccato. E la persona sta male. Però è la verità biblica, è quello che noi dobbiamo dire. Quindi non amputare la verità. Non dire di meno di quello che dovrebbe essere detto. Perché una mezza verità diventa una bugia. Quindi noi dobbiamo parlare con le persone biblicamente parlando. E dire le cose della Bibbia, anche quando magari la persona non vuole sentirle. Però, tanto più, se parliamo fra credenti, dobbiamo parlare con Bibbia alla mano. Abbiamo visto Proverbi 27,6 l'altra volta. Chi ama ferisce, ma rimane fedele. Chi odia dà abbondanza di baci. Quindi non dobbiamo sacrificare la verità per la nostra tranquillità personale. E l'altra volta siamo rimasti un po' sconvolti perché abbiamo detto le parole che feriscono dove le mettiamo? E le abbiamo messe nelle parole oziose, nelle parole micidiali, ma anche nelle parole di vita. Perché? Perché quando noi diciamo la verità, la persona di fronte può essere offesa. Il suo orgoglio è attaccato. E quando tu gli dici guarda che è sbagliata, la prima cosa che facciamo è questa, metterci in difesa. No, io non ho sbagliato. E questo naturalmente è una reazione sbagliata che dimostra già che non siamo ripieni dello Spirito Santo in quel momento. Perché cosa dobbiamo fare quando qualcuno ci attacca? Tranquillamente, essere tranquilli. Non ho bisogno di difendermi. Non è che devo dire no, io sono a posto. No, perché io so già di essere a posto con Dio. Naturalmente devo essere sicuro di essere a posto con Dio. Però non mi sento attaccato. Quindi è importantissimo, dobbiamo dirci la verità biblicamente gli uni verso gli altri. E tante volte purtroppo diciamo, sì, ma non gli voglio dire questa cosa che sta sbagliando, perché magari lui mi deve fare un favore, se io gli dico questa cosa, poi non ci vediamo e perdo quel favore. Però questo non è amore, questo è interesse, questo è sentimentalismo tante volte, no? Non voglio far restare le mani della persona e quindi non gli dico niente, però immaginiamo una persona che sta andando verso un burrone, ah no, non voglio offenderlo per dirgli che sta sbagliando strada, allora lo lascio andare giù dal burrone? Assolutamente no, dico guarda che stai sbagliando. E così dobbiamo parlare l'un l'altro, biblicamente. A volte cosa pensiamo? A volte pensiamo, ma quello è un credente, sta peccando, ma alla fine sa già chiaramente che quello che sta facendo è peccato, cosa devo andargli a dire io? Giusto, tante volte pensiamo questo, no? Diciamo, beh, è un credente, sa che quello che sta facendo è peccato, ma se lo sta facendo, dobbiamo dirglielo. Vi ricordate? Davide non sapeva che era peccato commettere adulterio, uccidere una persona, non confessare il proprio peccato? Penso che lo sapeva proprio, conosceva la legge di Dio, lui ha scritto tanti salmi, lui conosceva la scrittura di allora. E tante volte anche noi come credenti conosciamo la scrittura e quando magari guardiamo un credente che sta facendo una cosa sbagliata dico, eh beh, ma che cosa glielo vado a dire? È un credente, lo sa già. Però sapete che cosa succede tante volte? Tante volte succede che non ce ne accorgiamo anche come credenti. Nel senso, all'inizio Dio ci parla, ci dice guarda che quello che stai sbagliando, però noi cerchiamo delle scuse, diciamo non è la situazione. No, è state le circostanze, è colpa di quella persona. E quindi più noi scusiamo il nostro peccato, più succede una cosa al nostro cuore. E che troviamo in Ebrei capitolo 3, da versetto 12 a 15. Dice, badate fratelli. Quindi sta parlando a dei fratelli. Dice: badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo, che vi allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Mentre ci viene detto, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione. Allora l'autore degli Ebrei dice, stiamo attenti, cioè badate, fate attenzione, e siamo persone bisognose d'aiuto, chiamati a dare aiuto. Tutti noi, nella Chiesa, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno che l'altra persona ci dica quando noi sbagliamo e noi dobbiamo dire alla persona quando essa sbaglia. Tante volte quello che ci ferma è paura. Se gli dico questa cosa, chissà che cosa succede. E tante volte nelle chiese è proprio questo un grande problema. Un problema che riguarda proprio la disciplina. Non si disciplina nessuno, e disciplina non è una parolaccia, ma significa semplicemente guarda che stai facendo una cosa sbagliata, e se continuerai così ci saranno delle conseguenze. Però tante volte cosa abbiamo paura? Abbiamo paura di dirlo. Ah, ma se io dico a quella persona che ha sbagliato, andrà via dalla chiesa, e andrai un'altra, e continuerà. E noi avremo meno persone. Ma la mia domanda, la mia riflessione è, cosa ci interessa veramente? Ci interessa una chiesa piena oppure delle persone che sono reali discepoli di Gesù? E personalmente in questa chiesa tante volte abbiamo detto la verità a delle persone e per questo tante persone sono andate via. Sono andate via. E dopo che abbiamo visto che la prima persona è andata via, poi un'altra persona ha sbagliato, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, boh, non diciamelo, perché tanto l'altra persona gli abbiamo detto che ha sbagliato, adesso sta frequentando un'altra chiesa. No, gliel'abbiamo detto ugualmente, perché abbiamo capito che la scrittura ci porta a fare discepoli. Il grande mandato non è semplicemente evangelizzate. Il grande mandato dice di fare discepoli tutti i popoli, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho trasmesso, disse Gesù. Quindi non è semplicemente, oh, ti ho evangelizzato, ti sei convertito, ti sei battezzato, a posto. No. Il discepolato continua tutta la nostra vita. Tutti noi siamo discepoli e discepolatori si può dire. Quindi cosa significa questo? Significa che dobbiamo dirci la verità. E se io ho paura di dirti la verità perché dico, poi tu ti offendi e te ne vai via, allora non stiamo facendo quello che Gesù ci ha chiamato a fare. Quindi, ritornando al nostro discorso, quella persona è credente, sta peccando, ma se è un credente sa che sta peccando, però abbiamo visto che Davide non era così. Perché cosa succede? Succede quello che ci insegna Ebrei, il processo di allontanamento in quattro fasi. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio, incredulo, che vi allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Qui ci sono quattro fasi. La prima fase riguarda un cuore malvagio. Un cuore malvagio è che rifiuta di vivere sotto la luce convincente della verità. Quindi la prima fase è questo. Per esempio, io ho peccato, un fratello magari predica, oppure un fratello mi dice guarda che sto sbagliando, il mio cuore diventa malvagio perché non voglio stare sotto quella luce, perché quella luce della verità mostra il mio peccato. E quindi il mio cuore diventa malvagio, cioè cerca di non stare sotto la luce divina. E naturalmente non sto vivendo nella grazia di Dio. Poi da malvagio diventa incredulo. Incredulo, ha perso fiducia in Dio e nella sua parola. Quindi mi tolgo dalla luce della verità e la verità mi dice guarda che questa è la strada giusta, devi fidarti anche se sembra qualcosa di difficile da fare, è la cosa giusta da fare, però tu non ti fidi. Sì, so che la Bibbia dice così, ma io faccio così. Vedete, la prima fase, quello è malvagio, ti togli dalla luce. La luce ti indica una direzione, però tu diventi incredulo, non vuoi seguire quella luce. E allora che cosa succede? Il cuore allontanato, non è più sensibile alla verità di Dio. Cioè, dopo che hai sentito l'indicazione, che tu hai detto no, non voglio, altre volte la parola di Dio o i fratelli ti diranno quello che non sta andando nella tua vita. Però il tuo cuore si è allontanato, non è più sensibile. Cioè, addirittura puoi sentire le predicazioni che parlano del tuo peccato senza nemmeno accorgertene. E questa è una cosa tremenda. E alla fine diventa un cuore indurito. Cioè diventa sempre più duro e insensibile alla parola. Sempre di più. Perché? Perché come è successo per un peccato, succederà per un altro, un altro, un altro, un altro. Quindi abbiamo visto questo processo di allontanamento in quattro fasi. È molto forte. Un cuore malvagio si toglie dalla luce. Un cuore incredulo non vuole seguire l'indicazione della luce. Un cuore allontanato non sente più questo richiamo forte della parola di Dio e poi diventa indurito. Cioè sbagli una cosa, poi sbagli un'altra, 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 in tante cose senza nemmeno accorgersene. Ed ecco perché noi dobbiamo andare a parlare coi fratelli quando c'è qualcosa che non va. Perché tutto questo succede? Si indurisce per la seduzione del peccato. Cioè il peccato ci inganna. E da soli possiamo essere ingannati. Ma quando siamo uniti, l'inganno è più difficile. Esempio, una persona da sola può essere ingannata da un'altra persona. Però se ci sono 5-6 persone e questa persona cerca di ingannare quella persona, le altre lo possono difendere. E questo è il concetto della Chiesa. Cioè uniti per non essere ingannati gli uni gli altri. Quindi com'è possibile che Davide sia rimasto nel peccato per più di un anno? È successo questo. Il suo cuore malvagio, la luce, si è tolto da questa luce, non ha seguito l'indicazione, non sentiva più la voce per un certo periodo e diventava sempre più duro. Quindi, commesso il primo peccato? Adulterio? Ok. Un altro peccato? Uccido Uria, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, vediamo l'importanza di parlarci gli uni gli altri con la verità biblica. Quindi cancelliamo dalla nostra mente questa frase. A volte pensiamo, quello è un credente, sta peccando, ma alla fine sa già chiaramente che sta peccando. Cosa devo andargli cancellata? Perché probabilmente è in una di queste fasi. E Dio ti sta dicendo, aiutalo ad uscire da quella fase. Quindi essere cristiani non significa essere immuni dalla cecità spirituale o dal rischio dell'autoinganno. Gli altri riescono a vedere in me quello che io stesso non posso vedere. Tante volte quando qualcuno ci dice guarda che tu hai sbagliato in questo, noi subito sulla difensiva, no, non c'entro, non so, non credo, però dobbiamo dire perché me lo sta dicendo? Me lo sta dicendo perché mi vuole aiutare, perché è un fratello in Cristo, una sorella in Cristo. Quindi diamogli corda, ascoltiamo, siamo umili. Non inorgogliamoci dicendo ma io so tutto. Un'altra cosa interessante di questo passo di Ebrei, avete notato che in questo passo non c'è distinzione tra membri di chiesa o responsabili. Dice badate fratelli che non ci sia in mezzo di voi, badate fratelli, è un ministero di tutti. Cioè tutti noi dobbiamo fare attenzione gli uni agli altri e dirci le cose che non vanno mostrando dalla scrittura, guarda che questa cosa non va. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare per parlare nel modo giusto è scegliere parole di verità biblica. E quindi mi posso fare queste domande quando devo parlare con qualcuno. Quale verità può essere d'aiuto a quella persona? Quale comandamento può essere di sprono per quella persona? Quale storia può fare da specchio a questa persona? Quale principio posso usare? O quale metafora può gettare luce? Queste sono domande per scegliere delle parole di verità biblica per parlarci gli uni gli altri. Però non basta dire la verità, abbiamo visto. Seguendo la verità nell'amore. Quindi dobbiamo dire la verità, ma dobbiamo dirla con amore. Che cosa significa dire la verità con amore? Quindi dite la verità e il contenuto. Cioè, io devo dire questo è peccato. Però lo devo dire con metodo, nell'amore. Cosa significa? Significa che se la persona sbaglia, non è che vado lì, guarda che tu non capisci niente, questo è peccato. No. Devo dirgli, guarda che quello che hai fatto è sbagliato. Posso aiutarti in qualche modo? Posso aiutarti a vedere dov'è l'errore? Adesso sto facendo degli esempi. Però per capire, non è che andiamo lì come bulldozer. Non andiamo lì come giudice. Ah, tu hai sbagliato in questo. No, andiamo a dire la verità con amore. Perché come dico spesso, la verità senza amore è brutalità. Se io ti dico tu sei un lurido peccatore, una persona per strada, è vero, a parte lurida, però è vero che è un peccatore, però ho utilizzato brutalità. Devo dire l'amore, devo dirlo con amore. Guarda che tu sei un peccatore, hai sbagliato, eccetera, eccetera, però c'è Gesù che ti può aiutare, ok? C'è una differenza. E poi l'amore senza verità e falsità. Se io vedo che una persona sbaglia e dico, ah, boh, non fa niente, o gli giustifico il peccato, ah, ma sai che tutti quanti sbagliano? Quindi, oppure, ma sì, tanto anche se è peccato, chiedi perdono e Gesù ti perdona subito. È vero, però dobbiamo prendere seriamente il peccato come lo prende seriamente Gesù. Gesù è morto per pagare per i nostri peccati e noi non possiamo quindi dire che cosa vuoi che sia il peccato, ok? Quindi l'amore senza verità è falsità, quindi non posso dire, ma vabbè, credi quello che vuoi, non cambia niente. No, cambia, perché se tu non credi in Gesù Cristo come unica via, vai all'inferno. Quindi l'amore senza verità è falsità e la verità senza amore è brutalità. Quindi le prime parole da scegliere, scegli parole di verità biblica nell'amore. Quindi questo è il primo punto. Ora voglio fare mettere alcune note sparse, no, in questi studi, alcuni, non so, qualche idea, qualcosa del genere. Allora, per esempio, quando parliamo con le persone, non perderti in discussioni infinite, perché ciò che convince è lo Spirito Santo. Tante volte noi parlando, sia parlando con persone che evangelizziamo, oppure parlando fra di noi, pensiamo che siamo noi a convincere le persone e quindi facciamo delle discussioni infinite, parliamo di questo, di quello, di quest'altro, eccetera, eccetera. Non dobbiamo fare questo, non dobbiamo perderci in discussioni infinite. Quello che dobbiamo fare è una risposta breve più un versetto, basta. Quindi, non una discussione infinita, una risposta breve più un versetto e basta. L'ordine dipende da chi hai davanti. A volte dirai prima magari il ragionamento e poi il versetto o viceversa. Esempio, se magari stai parlando con un credente, puoi iniziare con un versetto e poi mostrare il ragionamento. O magari quando stai evangelizzando puoi fare il contrario. Cioè prima gli mostri il ragionamento e poi dici guarda che anche la Bibbia dice così. Facciamo un esempio. Un esempio classico che stiamo vedendo anche in questo periodo. Parliamo dell'aborto. Qualcuno ti dice, il feto è un ammasso di cellule indefinite, non c'è vita. Quindi, come rispondo? Allora, mettiamo, sto parlando con un non credente. Allora, la mia risposta è una risposta breve. Quindi, io faccio anche una domanda, così faccio anche riflettere la persona. Di solito, come si sa se una persona è viva? La persona risponderà quando respira, quando batte il cuore. Ah, ok, quando batte il cuore. Se il cuore batte, noi sappiamo che c'è vita, giusto? Sì, assolutamente. Di solito ci si accorge di essere incinta dopo 3 settimane, ma a quel punto il cuore del bambino sta già battendo dal 16° giorno dal concepimento. E questo è qualcosa che spiazza le persone, perché non lo sanno, perché è una cosa che non si dice. Questa è verificabile dal dottor Paolo Riley dall'Università di Oxford 2016. Prima si pensava che era dalla 6ª settimana che iniziava a battere il cuore, adesso invece si è scoperto, ha fatto lui ma anche altre persone, hanno scoperto che addirittura dal 16° giorno si può iniziare a sentire un po' il battito di cuore. E poi puoi fare questa riflessione, è interessante notare che in ogni area della vita, se un cuore batte, è viva, è vivo questa persona, è una vita. Ma se il cuore che batte di un bambino è dentro alla pancia della mamma, a volte si dice no, è un ammasso di cellule. È una cosa sensata? Quindi, prima risposta, breve. E poi, posso citare un passo, Salmo 22:9-10. Sì, tu mi hai tratto dal grembo materno, mi hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre. A te fui affidato fin dalla mia nascita. Tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre. Quindi un'altra cosa interessante. Quindi troviamo ancora una volta un discorso molto molto interessante che veramente parla tu sei il mio Dio, quindi una persona, perché una persona ha il Dio, un oggetto non ha Dio, però una persona sì. Quindi vedete, una risposta breve, senza perderti in mille discussioni, è un versetto, basta. Non dobbiamo noi convincere, noi abbiamo dato. Un'altra cosa delle note sparse è non devi sempre rispondere sempre tutto a tutti, perché tante volte noi abbiamo paura, sì, però se magari parlo con una persona non so dare una risposta, non c'è nessun problema, non tutti abbiamo una risposta a tutto e tante volte non ha neanche senso a rispondere a una persona che ti fa una domanda tanto per farti una domanda. Gesù poteva rispondere a qualsiasi domanda perché sapeva tutto, però non ha risposto a tutte le domande. Certe domande lui non ha voluto rispondere e avrebbe potuto rispondere, ma lui ha detto non ha senso rispondere a questa domanda perché? Perché me l'hanno fatta per tot motivo. A volte non sapremo quindi le risposte e umilmente dovremo dire non lo so. Semplice, no? Però tante volte magari il nostro orgoglio non vuole dire non lo so. A volte non avrà senso dare risposte a persone che non vogliono veramente sapere. Vedi Gesù, specialmente durante le evangelizzazioni. Abbiamo visto quando abbiamo parlato delle parole oziose, 1 Timoteo 6:20. O Timoteo, custodisci il deposito, cioè il Vangelo. Evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quello che falsamente si chiama scienza. Quindi qui sta dicendo non perderti nelle discussioni, anzi addirittura evita questi discorsi. Quindi ci dobbiamo chiedere, perché ti stanno chiedendo questa cosa? Qual è lo scopo di questa domanda? Vogliono veramente sapere oppure vogliono solo discutere? E quindi dobbiamo utilizzare la saggezza di sapere quando dire e quando non dire. Perché tanti discutono, ma in realtà non cercano la verità. Hanno un unico desiderio, continuare ad essere ciò che sono, continuare a fare quello che fanno e continuare a credere quello che credono. E rimangono nel loro punto di vista qualsiasi cosa tu gli dica. E questo vale sia per credenti che non credenti. Sono non credenti che sono fissati su certe cose, tu gli puoi dare tutte le risposte più scientifiche, più migliori possibili, però no, io ho deciso, sto così. E stessa cosa tante volte anche con dei credenti su determinati argomenti. Quindi, con persone che parlano solo per parlare, l'interruzione della conversazione trova il suo esempio nel dialogo tra Gesù e l'uomo ricco. Gesù ordinò il gesto concreto che avrebbe provato la sincerità della sua ricerca. Vi ricordate? Giovane ricco ha detto, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli dà qualche risposta, lui dà qualche risposta, poi Gesù dice, ok, vendi tutto quello che hai, dalle poveri, poi ritorna. E sappiamo che non è più tornato. Ma perché Gesù ha detto questo? Perché voleva provare la sincerità dell'uomo ricco che era di fronte. E tante volte anche noi stiamo parlando con una persona e vediamo che stiamo andando avanti una discussione, cioè, senti, allora, leggi questo passo biblico e la prossima volta torni e lo vediamo insieme, ok? Sì, se la prossima volta la persona torna e non ha visto il passo biblico che gli è indicato e dice no, ma voglio parlare lo stesso. No, perché? Perché non ha intenzione di parlare, è inutile, ok? Quindi dobbiamo imparare ad avere saggezza. Un altro esempio può ispirarsi al silenzio di Gesù davanti a Pilato, che gli chiedeva che cos'è la verità. Ricordate, Pilato a un certo punto gli fa che cos'è la verità? La risposta di Gesù è niente, perché quella era una domanda che stava dicendo tanto per dire. E Gesù ha detto, anzi non ha detto niente, semplicemente non ha risposto. Un altro esempio, Matteo 21:23-27. Quando giunse nel tempio, i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui. Mentre egli insegnava, gli dissero, con quale autorità fai tu queste cose? E chi ti ha dato questa autorità? Gesù rispose loro: «Anch'io vi farò una domanda. Se voi mi rispondete, vi dirò anch'io con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni, da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?» Ed essi ragionavano tra di loro: «Se diciamo dal cielo, egli ci dirà, perché dunque non gli credeste? Se diciamo dagli uomini, temiamo la folla, perché tutti ritengono Giovanni Battista un profeta». Risposero dunque a Gesù: «Non lo sappiamo». E anche egli disse loro: «E neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose». Vedete, qua Gesù poteva rispondere, però decide di non rispondere, perché sapeva che in quel momento non aveva senso. Ok, quindi, prima cosa, abbiamo visto parole di verità biblica. Dobbiamo parlare con parole di verità biblica, però a volte ci troveremo in certe situazioni che o non sapremo cosa dire, oppure non ha senso parlare in quel momento di quel determinato argomento. Seconda domanda che avevate per casa, secondo Efesini 4:25, cosa dobbiamo bandire e cosa dobbiamo dire? Qual è la vostra risposta? Ok, anche qui è molto semplice, dice: «Perciò, bandite la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri». Quindi anche qui notiamo quel principio che abbiamo parlato, il principio della sostituzione. Togli, metti. Togli la menzogna, metti la verità. Non è solo non dire bugie, ma di la verità. Quindi se qualcuno ti fa una domanda e tu sei lì che vuoi dire la bugia, non è solo che non devi dire la bugia, devi dire, parlare con sincerità. Ok, quindi anche qui abbiamo parlato tanto, però è giusto in questo momento che stiamo vedendo quali sono le parole di scegliere, di sottolineare. Scegli parole di verità. Proverbi 12:22. Le labbra bugiarde sono un abominio per il Signore, ma quelli che agiscono con sincerità gli sono graditi. Le labbra bugiarde sono un abominio. Abominio è quella parola molto forte che dice, che significa qualcosa di vomitevole, qualcosa di disgustoso. E qua dice che quando noi mentiamo è qualcosa di disgustoso per Dio. Dio proprio dice no, lui sta mentendo. È una cosa proprio terribile. Un figlio di Dio che è una persona che sta nella luce della verità che mente. È una cosa insopportabile. Mentre quando si agisce con sincerità, siamo graditi a Dio. Proverbi 26:28. La lingua bugiarda odia quelli che ha ferito. E la bocca adulatrice produce rovina. Un'altra cosa interessante. Quando tu menti qualcuno, lo stai odiando. Perché a una persona che gli vuoi veramente bene, gli dirai sempre e comunque la verità. E questo si collega a quello che abbiamo detto della verità biblica. Se io voglio veramente bene una persona mi dice: ma secondo te sto sbagliando qui? Dico, se gli dico di sì si offende, allora gli dico di no, allora io lo sto odiando quando gli dico, ma continua nel tuo peccato. Chi mente odia a chi mente, e la bocca che fa complimenti falsi vuol far cadere. Questa era l'altra parte del versetto. Quindi, seconda cosa, scegli parole di verità. Quindi, prima di parlare, cosa dobbiamo fare? Pensa. Quindi, l'acronimo è: prima di parlare, chiediti. Edifica. È necessario. È sincero quello che voglio dire. Aiuta la persona. Quindi, ogni volta, prima di parlare, dobbiamo usare il nostro autocontrollo che viene dallo Spirito e utilizzare le parole giuste, che oggi abbiamo visto queste. Scegli parole di verità biblica nell'amore e scegli parole di verità. Quindi oggi ci fermiamo qui, abbiamo visto due cose però molto ma molto importanti. Dobbiamo parlarci gli uni gli altri biblicamente nell'amore e dobbiamo parlare gli uni gli altri in verità. Che Dio ci aiuti a scegliere sempre le parole a Lui gradite. Amen.